Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche quest'oggi all'ascolto. Quindi, ultimo appuntamento di questa settimana che mi auguro abbiamo potuto passare davvero insieme. Il soggetto del capitolo 4 di Osea, il libro che stiamo studiando da qualche giorno, che ora consideriamo, riguarda il fatto che Israele è colpevole davanti a Dio. Da questo punto in poi del libro non vedremo più molto della vita personale e privata del profeta. In effetti, a partire dai due versetti conclusivi del precedente capitolo, la vita privata di Osea svanisce sullo sfondo e l'enfasi viene posta sul Signore e sull'infedele nazione di Israele che si prostituisce. Abbiamo quindi lasciato la sezione personale del libro e nei capitoli dal 4 al 14 affronteremo quella profetica. Partendo dall'esperienza straziante della sua famiglia, Osea ora comincia a parlare alla nazione. E sa che cosa Dio provi verso di lei? Tutto ciò che è stato detto finora era stato espresso in termini generali, affermando ciò che Dio aveva detto. Essi hanno peccato, si sono prostituiti e mi sono stati infedeli. Ora Dio li fa comparire in giudizio, elencando e provando alcuni capi d'accusa. Il messaggio del capitolo 4 è che Israele è colpevole di anarchia, di moralità, di ignoranza della parola di Dio e di idolatria. Possiamo paragonare questo capitolo con il primo capitolo di Isaia, nel quale il profeta si rivolge al regno del sud elencando i capi d'accusa che Dio muove contro quella nazione. Credo che si possa dire che questi peccati di Israele siano gli stessi che commettono tutte le nazioni della terra. È vero che la nazione di Israele era il popolo scelto da Dio e che egli le aveva dato la legge mosaica. Penso che qualunque nazione, anche se non siamo chiamati ad osservare la legge di Mosè, sia colpevole degli stessi peccati come i figli di Israele che Dio ha giudicato. Qualcuno mi dirà di non essere d'accordo, perché noi non siamo idolatri. Ma amico, amica, sei proprio sicuro di non esserlo? Ricorda che la concupiscenza, il desiderio di possesso, è idolatria. E io non conosco oggi nessuna nazione che non sia dedita all'adorazione del Dio denaro onnipotente. Noi oggi possiamo leggere il libro di Osea e puntare il dito contro i figli di Israele e dire «è una vergogna che si siano allontanati da Dio», ma dobbiamo stare attenti, dobbiamo guardarci intorno per vedere se la stessa cosa non sia vera di ciascuno di noi. Nel primo versetto di questo capitolo 4 di Osea, il Signore mette Israele di fronte al fatto che non ha conoscenza di Lui. Leggiamolo. «Ascoltate la parola del Signore, o figli di Israele. Il Signore ha una contestazione con gli abitanti del paese, poiché non c'è verità, né misericordia, né conoscenza di Dio nel paese». Egli dice tre cose qui, in questo primo versetto. Primo, non c'è misericordia. Secondo aspetto, non c'è verità. Terzo, non c'è conoscenza di Dio nel paese. Anche se Dio aveva insegnato loro a essere misericordiosi, non mostravano più misericordia. Non praticavano ciò che il Signore aveva detto loro in Levitico 19, versetto 10. «Nella tua vigna non coglierai i grappoli rimasti, né raccoglierai gli acini caduti. Li lascerai per il povero e per lo straniero. Io sono il Signore, vostro Dio». In altre parole, aveva detto «Questo è il modo in cui mi prendo cura del povero, e anche tu devi fare questo. Perché? Perché io sono il Signore, vostro Dio, e sono un Dio santo». Il popolo aveva dimenticato questo, non c'era conoscenza di Dio nel paese e non era più misericordioso. Oh, c'era molta religione, ma non c'era una vera conoscenza di Dio. Nel versetto secondo, nota in che modo trasgredivano i 10 comandamenti. Si spergiura, si mente, si uccide, si ruba, si commette adulterio, si rompe ogni limite, si aggiunge sangue a sangue. Con ognuno di questi peccati trasgredivano i 10 comandamenti. Puoi leggerli nel capitolo 20 di Esodo: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo, e tutto questo lo facevano anche tra parenti, aggiungendo sangue a sangue. Dio, alla nazione di Israele, diede i 10 comandamenti perché con essi comprendessero la sua perfetta volontà. La Chiesa oggi non è sottoposta ai 10 comandamenti come mezzo di salvezza o riguardo al modo di vivere la vita cristiana. Ma questo non significa che li possiamo trasgredire. Significa semplicemente che Egli ci ha chiamati a un più alto livello di vita e ci dà la capacità di vivere così, per la potenza dello Spirito Santo. Tuttavia, dato che attraverso i 10 comandamenti Dio ha espresso la sua volontà, essi costituiscono un modello per le leggi di ogni nazione. La nazione di Israele, che Dio aveva scelto e con la quale aveva interagito, costituisce un modello per le altre nazioni del mondo. Oggi in Europa abbiamo una cosiddetta civiltà cristiana. per il fatto che le sue leggi sono modellate sui 10 comandamenti. Queste leggi sono leggi per tutte le nazioni. Dio aveva detto: non uccidere, non commettere adulterio. E ci sono altre cose nelle scritture che egli ha condannato. Ma le conosciamo? Noi oggi siamo consapevoli delle stesse cose. Infatti non c'è conoscenza di Dio nei cuori di ogni persona. Quello che voglio dire, amici, è che, anche se tutti possono disporre liberamente della Bibbia, in realtà la scrittura è conosciuta molto poco. Oggi, in un mondo che si definisce cristiano, non si conosce la parola di Dio. Proseguiamo con la lettura del terzo versetto da Osea, capitolo 4. Per questo il paese sarà in lutto, tutti quelli che lo abitano languiranno, e con loro gli animali della campagna e gli uccelli del cielo, perfino i pesci del mare spariranno. Per questo il paese sarà in lutto. Così abbiamo letto. Improvvisamente, ai nostri giorni, abbiamo scoperto che stiamo inquinando tutto intorno a noi. Una volta si poteva notare in molti fiumi in cui l'acqua era limpidissima, mentre ora non si può vederne il fondo e dalle sue rive viene emanato un fetore che non si può rimanerne addirittura vicino. Sì, abbiamo inquinato il paese, e il paese è in lutto. Un'altra cosa interessante è che fino a pochi anni fa c'era abbondanza di tutto, i granai erano colmi di grano, ma oggi sentiamo spesso parlare di scarsità di questo o di quello. Vedi, quando Dio giudica, la terra stessa viene coinvolta e perfino gli animali, gli uccelli, soffrono a causa del peccato dell'uomo. Tuttavia, nessuno contesti e nessuno rimproveri, poiché il tuo popolo è come quelli che litigano con il sacerdote. Perciò tu cadrai di giorno, e anche il profeta cadrà con te di notte, e io distruggerò tua madre. Abbiamo letto i versetti 4 e 5 dal capitolo 4. Il sacerdote in quel tempo non faceva il suo dovere non mettendo in guardia il popolo. Di conseguenza il Signore suscitava i profeti. La frase «e io distruggerò tua madre» significa che Dio avrebbe distrutto la nazione, nonostante ci fossero dei falsi profeti in Israele che dicevano al popolo «tutto andrà bene». Si sente dire spesso oggi che viviamo in una nuova era e che la Bibbia è un libro antiquato e i 10 comandamenti appartengono ai nostri nonni, alle nostre nonne. Questo perché abbiamo imparato a essere di larghe vedute, tolleranti. Ma vedi, amico, amica, la verità è che siamo caduti molto in basso. Il versetto 6 è forse il più familiare del libro di Osea. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, poiché tu hai rifiutato la conoscenza. Anch'io rifiuterò di averti come mio sacerdote, poiché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio. Anch'io dimenticherò i tuoi figli. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. La responsabilità del loro peccato era la mancanza di conoscenza della parola di Dio. Amica, amico, se sei un credente, nel momento in cui ti allontani dalla parola di Dio, sei destinato al fallimento per quanto riguarda la vita cristiana. E questo indipendentemente dal numero di conferenze o di riunioni a cui partecipi, nei quali ti viene detto come fare per avere successo in famiglia, negli affari, nella vita sociale, sarai sempre un fallimento. Questo libro dice chiaramente che non si vive la vita cristiana per mezzo di questi espedienti, di questi metodi, ma attraverso una conoscenza personale della parola di Dio. Questa è la ragione per cui mi preoccupo attraverso questo mezzo radiofonico di insegnare la parola di Dio, e in questo momento il libro di Osea, appunto. Le persone periscono per mancanza di conoscenza. Poiché tu hai rifiutato la conoscenza, anch'io rifiuterò di averti come mio sacerdote. Poiché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anch'io dimenticherò i tuoi figli. Dio dice al popolo di questa nazione: ti dimenticherò perché mi hai dimenticato. A causa della loro lunga, brutta storia di allontanamento da Dio, sono giunti al tempo di giudizio. Dio ha provato la sua accusa contro queste persone. All'inizio del capitolo, egli, il Signore, ha elencato i loro peccati nei quali hanno trasgredito i 10 comandamenti e di conseguenza annuncia il verdetto. Egli le giudicherà, come ci dice il versetto 7 di Osea, capitolo 4. Più si sono moltiplicati e più hanno peccato contro di me, io trasformerò la loro gloria in vergogna. Dio ha promesso ad Abramo che avrebbe benedetto la nazione moltiplicandola, e nella nazione c'era stato un incremento, ma tutto ciò era servito a introdurre altri peccatori nel mondo. Dopotutto, è quanto è accaduto anche quando sono nato io, un altro peccatore è venuto al mondo. Ma grazie a Dio, la sua grazia mi ha raggiunto e qualcuno mi ha fatto conoscere la parola di Dio e ho potuto confidare in Cristo quale mio Salvatore. Invece, queste persone erano ignoranti, non avevano conoscenza della parola di Dio. Io trasformerò la loro gloria in vergogna. La gloria di Israele era il tempio sul quale stava la gloria della sua presenza visibile, la sua guida specifica. Dio dice attraverso Osea: «Toglierò la mia gloria da voi, vi toglierò la mia benedizione e vi giudicherò lasciando che il nemico venga su di voi e vi porti in cattività». Naturalmente il nemico potrà dire: «Dicevano di essere il popolo scelto da Dio e guarda cosa gli sta succedendo, evidente che il loro Dio non è molto forte». Dobbiamo riconoscere che Dio può permettersi di giudicare il suo popolo, e questo è ciò che fa. Versetti 8 e 9 di Osea, capitolo 4. «Si nutrono dei peccati del mio popolo, il loro cuore è avido della sua malvagità, perciò il sacerdote subirà la stessa sorte del popolo, io lo punirò per la sua condotta, e lo ripagherò delle sue azioni». Il popolo non solo peccava, ma gli piaceva vantarsene, come spesso sento fare diverse persone ai giorni nostri. Questo è quanto faceva il popolo. Il loro cuore è avido della sua malvagità. Inoltre, la cosa più triste era che il sacerdozio in Israele era sprofondato al livello delle persone che formavano il popolo. Il mio desiderio oggi è quello di non diventare come quei sacerdoti, di non lasciarmi andare, comportandomi come chi è lontano da Dio. Desidero invece cercare di annunciare ad altri la salvezza in Cristo, facendo conoscere la parola di Dio ad ogni persona. Proseguiamo con il versetto 10 di Osea, capitolo 4. «Mangeranno, ma non saranno saziati, si prostituiranno, ma non si moltiplicheranno, perché hanno abbandonato il servizio del Signore». «Mangeranno, ma non saranno saziati», dice il versetto 10. In altre parole, nel paese ci sarà la carestia. «Si prostituiranno, ma non si moltiplicheranno». E so che cosa dico quando ti dico che non potrai godere di una relazione sessuale nel modo in cui Dio vuole che tu ne goda, se non all'interno del vincolo matrimoniale. Quando puoi abbracciare la donna che ami e dirle «ti amo più di ogni altra cosa al mondo», è meraviglioso. E ci sarà una crescita spirituale. Diversamente non ci sarà soddisfazione, ma soltanto un sollievo temporaneo, dopo il quale odierai te stesso. So che alcuni di voi conoscono questa sensazione. E Dio lo sa. Egli ce lo spiega qui, nel versetto 11 di Osea, al capitolo 4. Prostituzione, vino e mosto tolgono il senno. Parte dei nostri problemi oggi sono causati da questi due peccati: prostituzione o adulterio e alcolismo o eccesso nel bere alcolici. Sappiamo i danni che ogni tipo di eccesso provoca, ma queste due cose, oltre alla passione sfrenata per il denaro, prendono in modo tale da togliere la possibilità di ragionare in modo corretto e coerente. Che triste commento sulla nostra realtà. E non mi dire che la nuova moralità oggi funziona. Non funzionò neppure per il popolo di Israele quando si allontanò dalla parola del Signore e decise di provare qualcosa di nuovo. Nel regno del nord c'era peccato a profusione. Avevano sostituito Dio con due vitelli d'oro e praticavano l'adorazione di Baal, che comprendeva le più volgari forme di immoralità. Leggiamo qualcosa nei versetti 12 sino al 13 di Osea. Capitolo 4. «Il mio popolo consulta il suo legno, e il suo bastone gli dà il responso, poiché lo spirito della prostituzione lo svia, esso si prostituisce, allontanandosi dal suo Dio. Sacrificano in cima ai monti, bruciano incenso sui colli sotto la quercia, il pioppo e il terebinto, perché la loro ombra è buona. Perciò le vostre figlie si prostituiscono, e le vostre nuore commettono adulterio». Egli parla qui di prostituzione, come dell'adulterio spirituale, che è l'allontanamento da Dio. Essi andavano a consultare gli idoli. Oggi vediamo persone che corrono dietro alle più svariate forme religiose o spirituali, compresa l'adorazione di Satana. L'adorazione di Satana certamente non incoraggia certo la moralità del nostro paese, al contrario, porta violenza. E in Israele l'idolatria portò il popolo alla più volgare immoralità, e infine al giudizio di Dio. Essi ponevano i loro idoli in cima a una collina o sotto un boschetto d'alberi. Il centro di questa adorazione idolatra era in questi boschetti. Là c'era fresco ed era piacevole andarci. «Perciò le vostre figlie si prostituiscono e le vostre nuore commettono adulterio», dice il profeta. L'idolatria oggi è costituita dal desiderio sfrenato di possesso e dall'avidità. Ciò ha indotto molte famiglie a cercare di farsi strada nel mondo. Vogliono traslocare in un quartiere migliore, avere la macchina, un ultimo modello, qualsiasi cosa venga pubblicizzata in televisione. Dicono che lo fanno per i figli, ma improvvisamente i figli lasciano la casa. Ci sono migliaia e migliaia di giovani che vagano per tutto il mondo e che, interrogati, dicono: «Noi non siamo nessuno, non contiamo nulla, siamo abbandonati». Chiediamoci, perché avviene questo? Il problema è a monte, è a casa loro, dove spesso i loro genitori sono idolatri, nel senso che adorano l'onnipotente Dio denaro. Abbiamo dimenticato Dio, abbiamo abbandonato il Dio vivente e vero, e non lo adoriamo più. Abbiamo bisogno di tornare al Salvatore, che può riscattarci, può aiutarci. Io non punirò le vostre figlie perché si prostituiscono, né le vostre nuore perché commettono adulterio, poiché essi stessi si appartano con le prostitute e sacrificano con donne impudiche. Il popolo, che non ha discernimento, corre alla rovina. Dio, nel versetto 14 che abbiamo appena letto, ci dice che l'ignoranza della legge non scusa nessuno. Egli dice: anche se queste persone si sono lasciate andare al peccato, non le giudico per il peccato che commettono ora. Le giudicherò perché hanno abbandonato me, il Dio vivente e vero, la sua via. Ho cercato di spiegare questo a un uomo dicendogli: sa, lei un giorno non andrà all'inferno perché ha commesso quei peccati. Mi rispose: che cosa intende dire che non andrò all'inferno? Non è forse quello che dite voi credenti? Gli risposi: lei andrà all'inferno, ma solo perché ha rigettato Gesù Cristo. I figli di Israele non furono giudicati perché si prostituivano, ma perché si erano allontanati dal Dio vivente e vero. Leggiamo ora i versetti 15 e 16 da Osea, capitolo 4. Se tu, Israele, ti prostituisci, Giuda, almeno non si renda colpevole, non andate a Gilgal, non salite a Bet-Aven, e non giurate dicendo il Signore vive, poiché Israele è ribelle come una vitella recalcitrante, ora il Signore lo farà pascolare come un agnello in un luogo spazioso. Dio sta dicendo: pazienterò con Giuda, non la giudicherò ancora, forse smetterà di recalcitrare. Ma esaminiamo cosa significa veramente recalcitrare. Molte persone pensano che il recalcitrare si abbia quando ricadi nel peccato. Questo non è recalcitrare nel senso che viene usato qui. Dio lo illustra in modo tale che non te ne possa sfuggire il vero significato, dicendo: poiché Israele è ribelle come una vitella recalcitrante. Mi è capitato di assistere a una scena in cui si caricavano degli animali su un carro per trasportarli al macello, e questo camion aveva una rampa costituita da assi che si mettevano sul retro del furgone, e poi si cercava di farli salire su. Questi animali venivano legati per guidarli su, mentre un altro li spingeva dal di dietro. L'animale cominciava a salire, ma poi succedeva spesso che si irrigidiva puntando le zampe davanti. E sai cosa succedeva? Potevi spingere e tirare quanto volevi, ma quell'animale scivolava semplicemente all'indietro. Amico, amica, ecco che cos'è una vitella recalcitrante. Essa è la figura di Israele che irrigidiva le zampe davanti e invece di essere condotta da Dio, scivolava continuamente all'indietro. Amico, amica, tu recalcitri quando volti la schiena a Dio, irrigidisci il collo, la mente e dici: non ho bisogno di ubbidire alla parola di Dio. E quando rifiuti di percorrere la via nella quale Dio vuole guidarti, tu recalcitri. Dio chiamava Israele vitella recalcitrante. È interessante notare che il termine recalcitrare è usato 3 volte in questo libro. Ed è usato nella scrittura soltanto da Geremia e da Osea, entrambi i quali parlavano a una nazione pronta per andare in cattività. Israele e Giuda erano colpevoli di recalcitrare, colpevoli di rifiutare la guida di Dio e di rifiutare di andare a Lui. Leggiamo ora gli ultimi versetti del capitolo 4 di Osea. Efraim si è unito agli idoli, lascialo. Quando hanno finito di sbevezzare, si danno alla prostituzione, i loro capi amano con passione l'infamia. Il termine Efraim ricorre 36 volte in questo libro. Dio ha preso il nome di una delle 10 tribù del nord e lo usa per indicare tutte e 10 le tribù. Mi sono chiesto in passato come mai Dio abbia usato questo termine, chiedendomi se era un appellativo affettuoso o un termine canzonatorio. Sono giunto alla conclusione che fosse un appellativo affettuoso, il suo vezzeggiativo per il regno del nord. Queste 10 tribù si erano ribellate a Israele nel nord. In realtà non aveva nome come nazione, era Giuda nel sud, che era davvero la nazione. Penso che Dio le abbia dato questo nome come vezzeggiativo, Efraim. Viene usato in tutto il libro di Osea. Efraim si è unito agli idoli, lascialo. Dio dice questo con un tono accorato, ma con una nota di finalità. Se un uomo persevera nel recalcitrare, rifiutando di ascoltare Dio, verrà un giorno in cui Dio non potrà più parlargli. continuano a bere. Continuano a bere, si danno alla prostituzione, i loro capi amano con passione l'infamia. È già brutto quando persone comuni hanno questi atteggiamenti, ma quando queste cose coinvolgono i capi, le persone con cariche di responsabilità in una nazione, allora la cosa si fa tragica. La gente è coinvolta dal male. Dio dice che prima della fine dovrà vergognarsene. Bene, termino qua il mio dire e anche questa settimana che mi auguro abbiamo passato insieme. Io vi ringrazio per l'attenzione, intanto ci sentiamo lunedì prossimo al solito orario. Ciao.